Bene, come va? Amen, alleluia. Ringraziamo il Signore per le varie testimonianze questa sera. Amen. E io so che Dio fa al di là di quello che noi pensiamo, al di là di quello che noi immaginiamo, e si serve delle persone che magari noi nemmeno ci aspettiamo, ma Lui fa cose che davvero ci sbalordiscono. Amen. Amen. Mentre è venuto qui Laverne, ho pensato, è perché sta male, ma se no stasera predicava lei, guarda, sicuramente. Amen, ma noi ringraziamo il Signore e sappiamo quello che farà nella sua vita e nella vita di tutti quanti noi. Amen. Voglio iniziare con un verso della Bibbia, che è un verso che a me piace tantissimo. Io devo prendere anche il cellulare perché mi farà ricordare che alla fine vi devo dire una cosa. No? Giovanni 3:8 dice così: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va, così è per chiunque è nato dallo Spirito. Alleluia. Bene, io sono convinto che coloro che sono nati dallo Spirito Santo, che hanno una vita spirituale, rispecchiano questa similitudine che ha fatto Gesù praticamente, no? Una similitudine nel quale Gesù paragona coloro che sono nati dallo Spirito Santo al vento. E il vento tu non sai da dove viene, non sai da dove va, ne odi il suono, però è imprevedibile. Il vento è qualcosa di straordinario, è qualcosa che improvvisamente arriva, può essere impetuoso, può essere dolce, può essere in diversi modi, però è così per chiunque è nato dallo Spirito Santo. Amen. Siete d'accordo? Ma non con me, con le parole di Gesù dico. Chi è nato dallo Spirito qua? Sei imprevedibile? Sei come il vento? No? Siete molto convinti, no? Così è nato, così è perché è nato dallo Spirito, dice. Sapete, essere imprevedibili, se volete, o essere impetuosi, o quasi che non si sa quello che sei, quello che non sei, o quello che fai e quello che non fai, io credo che è dato dalle nostre decisioni. Ed è molto importante per noi fare delle sante decisioni nella nostra vita. Vedete, per ogni decisione che noi facciamo c'è una causa passata e c'è anche un effetto che è futuro. Ogni decisione ci porta molto più in là di quello che è visibile ora, in questo momento. Se noi facciamo una decisione sbagliata oggi, una decisione sbagliata può o di solito porta a decisioni peggiori. Quando voi vi ricordate Giuda? Era uno dei discepoli di Gesù. Solo Felice si ricorda di Giuda. No? Nessun altro. No? Vi ricordate tutti quanti di Matteo? Qualcuno. No? Giuda fece una decisione nella sua vita. Vi ricordate la peggiore decisione che poteva fare nella sua vita? Chi se la ricorda? Che cosa fece? Vendette Gesù per 30 denari. La decisione successiva quale fu? Si impiccò. Una decisione sbagliata di solito porta a decisioni peggiori. Però ti voglio dare una buona notizia stasera. Gesù perdona le tue decisioni sbagliate. Amen. Dovrebbe essere questa una notizia straordinaria. Perché prima di andare a finire, no, come è finito Giuda, c'è la possibilità, gloria a Dio, invece di avere una buona notizia, e possiamo fare delle buone decisioni nella nostra vita, e quelle buone decisioni possono cambiare la traiettoria della nostra vita, come prima ci ha detto Mimmo, no? Magari una decisione in un momento cruciale può essere l'inizio di qualcosa straordinario nella nostra vita. Guardate, tutte le decisioni che noi prendiamo hanno delle genealogie lontane, molto lontane, sono lunghe, a volte sono complesse, però ogni decisione è un momento di genesi nella tua vita. ed ha il potenziale di alterare totalmente, completamente, radicalmente la traiettoria della nostra vita, il corso del nostro destino. Amen. Perché? Perché posso dirvi una cosa, che noi facciamo buone decisioni, perché quando facciamo buone decisioni, di solito le buone decisioni portano a decisioni migliori. Amen. Alleluia. Un esempio molto, che voi vi ricordate tutti quanti, vi ricordate Zaccheo? Lui fece una decisione nella sua vita, quale fu? Quello di salire su un albero, no? Per vedere Gesù. Il risultato quale fu di quella buona decisione? Convertirsi. Gesù andò a casa sua, che Gesù vide lui, che Gesù andò a vivere qualche, diciamo, ora insieme a lui, e lui cambiò totalmente il corso della propria vita. Fratelli, il vento soffia dove vuole. Amen. Chi è nato dallo Spirito Santo sa che fa delle decisioni importanti nella sua vita, e che le sue decisioni, se sono buone, diventano migliori, ma se sono cattive diventano peggiori di quelle che sono in quel momento. Ogni decisione è necessario fare, porta con sé un rischio, ricordiamolo, lo sappiamo, ma insieme al rischio porta con sé anche un sacrificio. E io vorrei che tu tenessi bene a mente queste tre parole nella tua vita: decisione, rischio e sacrificio. Sono tre parole importanti. Se tu vuoi crescere spiritualmente, se tu vuoi andare avanti spiritualmente, hai bisogno di fare delle buone decisioni nella tua vita. A volte sono decisioni che sono fatte per routine nella nostra vita, no? Alzarsi al mattino a volte non lo decidi, qualche volta sì, ma è una routine. Ti alzi, ti lavi, dovresti spazzolare i denti, insomma, ci sono delle routine che sono delle buone routine che noi abbiamo nella nostra vita. Però a volte le routine, tra virgolette, diventano routine. E a volte, quando diventa routine, abbiamo bisogno di fermarle. Perché tante volte delle decisioni che diventano rituali vuoti nella nostra vita, rituali che non hanno più niente a che vedere con quello che siamo spiritualmente, ci bloccano soltanto. Ci sono delle buone prassi che possono essere anche delle buone routine, però sono dannose perché sono diventate ormai rituali vuoti dentro di noi. E noi cominciamo a limitare la nostra vita perché cominciamo a vivere una vita di routine. Fratelli, è molto importante, perché una volta che noi cominciamo questo tipo di processo nella nostra vita, non guardiamo più le cose con lucidità, ma cominciamo a guardarle con opacità, no? Vedete, se ho letto, mi ricordo un po' di anni fa, non ricordo quanto, dice che se una persona canta per 30 volte una canzone, non pensa più alle parole, pensa soltanto al ritornello, no? È come quando guidi la macchina, diventa un automatismo. E allora, quando noi cominciamo a pregare, quando cominciamo a sviluppare la nostra vita cristiana e cominciamo a farla per routine, non pensiamo più nemmeno a quello che stiamo facendo. Isaia 29:13. Perciò il Signore dice: poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il loro timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Fratelli, cominciare a ripetere le parole senza pensare, cominciare a pregare senza pensare, cominciare ad adorare il Signore a memoria, allora il nostro culto diventa un disco rotto. Forse è perciò che i salmi ci invitano sempre a cantare un cantico nuovo. Amen. Da quanto tempo non canti un canto nuovo nella tua vita? Vedete, Gesù stesso ci ha avvertiti, Matteo capitolo 6, versi 7 e verso 8. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di avete bisogno prima che gliele chiedate. C'è un'altra versione che mi piace molto di più e dice: quando pregate non balbettate come fanno i pagani. No, non state lì sempre a dire le stesse cose. Ci sono delle persone che pregano e pregano in un modo così rutinario, così rituale, che in realtà non pregano mai. Persone che iniziano le loro preghiere con le stesse parole e terminano con le stesse parole. Una volta mi sono trovato con una persona molto autorevole della Chiesa Cattolica. Stavamo insieme, stavamo parlando. E nel parlare con lui aveva voluto un incontro con noi pastori pentecostali. E io gli dissi: ma scusami, perché hai voluto incontrarci? E lui disse: per due cose. No? Perché noi cattolici non sappiamo pregare. Noi quando preghiamo non facciamo altro che ripetere continuamente le stesse parole, volta dopo volta. Quei rosari si dicono e si ridicono e continuiamo a dire le stesse parole che rimangono solo parole, ma non diventano mai preghiere. Voi, e spero che davvero lo dicevo, voi pentecostali pregate col cuore, pregate liberamente. Amen? Amen? Io non lo so se è vero, no? Tu sei molto ottimista, ma forse è così. In quel momento io volevo dire: sì, hai proprio ragione, è proprio vero tutto questo, no? Abbiamo bisogno di imparare a pregare dove non ripetiamo le solite cose, dove non diciamo le solite cose, ma preghiamo perché davvero sentiamo nel nostro cuore che non è una routine e non sono parole. Alleluia, ti emozioni quando vai alla presenza di Dio? Sapete, molte persone vengono ai nostri culti e la prima impressione è che siamo una banda di matti. Wow, io non so se tu sei qui per la prima volta stasera. Tu puoi immaginare, sono una banda di matti perché pregano ad alta voce, perché fanno tanti suoni, perché pregano e dicono anche parole molto strane, e mi rendo conto che per molte persone non è facile capire tutto questo. Siamo abituati piuttosto a una preghiera dove abbassiamo il capo, diciamo le solite parole e tutto finisce là. Gesù ha detto: smettetela di pregare in questo modo, smettetela di pregare con parole inutili, non usate inutili ripetizioni. Fratelli, quando tu preghi, io ti invito a non pregare utilizzando mai le stesse parole per almeno un mese. Amen. Amen. Alleluia. Non pregare soltanto con la tua testa, soltanto con la tua ragione. Comincia ad usare l'immaginazione. Alleluia. Comincia ad usare quello che Dio può fare veramente quando tu cominci a lodarlo e cominci a pregare e cominci a stare alla sua presenza. Alleluia. Io non so se voi, sono qui diversi genitori, pregate per i vostri figli. Alleluia. Quando pregate per i vostri figli, pregate come in Luca al capitolo 2, 52, dove dice che Gesù cresceva in sapienza, in statura, in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Amen. Ho imparato a pregare per i miei figli, che il Signore li facesse crescere sempre in statura. Alfredo è venuto un po' altino, alleluia, ma soprattutto in sapienza, in grazia, perché quello è fondamentale per la vita di un cristiano. Abbiamo bisogno di metterci davanti al Signore e lasciare che Dio faccia un'opera mentre noi preghiamo e crediamo in quello che Lui fa. Fratelli, le preghiere a memoria sono decisioni sbagliate. Alleluia. Non servono. Hanno poco da iniettare alla presenza di Dio. Io ti sfido a pregare in modo diverso. Alleluia. A volte abbiamo bisogno di disorientare la routine. Ci sentiamo molto orientati, ma a volte abbiamo bisogno proprio di disorientarlo. Abbiamo bisogno di un vento selvaggio nella nostra vita. Alleluia. Essere cristiani, essere credenti, miei cari, io credo che è essere meno schematici possibile, essere anticonformisti totalmente. Alleluia. Mentre le persone pensano che un cristiano è quello che deve stare più zitto, più tranquillo, più fermo, è quello che deve zitto zitto pregare, non farsi sentire che è un cristiano, io credo tutto il contrario.
Gesù non ha mai seguito il protocollo di come bisognava essere religiosi. Alleluia. Se lui avesse seguito il protocollo della religiosità, i suoi 12 discepoli sarebbero stati 12 farisei. Loro sì che seguivano il protocollo. Ma Gesù scelse le persone più strane, strampalate, che potevano essere suoi discepoli. Erano tutte persone che come il vento andavano e venivano e dicevano una cosa e poi ne facevano un'altra. Erano persone un po' strane, se volete. Erano persone che pregavano ad alta voce. Erano persone che però lui mandò a guarire gli ammalati, a fare di tutto. Forse hai bisogno di riconvertire un po' la tua vita cristiana. Se la tua vita cristiana è fatta di routine, ma di quella routine che è diventata routine, tu hai bisogno di rompere quello schema. Prenditi una settimana, invece di andare in ferie, vai a fare volontariato. Amen. Alleluia. E comincia a pregare per le persone a cui dai assistenza. E comincia a pregare seriamente. Amen. Alleluia. Tante volte la nostra vita cristiana diventa soltanto un momento per dire delle cose, punto e basta. E poi ho imparato che tante volte i cristiani l'unica cosa che riescono a fare, la riescono a fare bene, è lamentarsi che gli altri non fanno le cose bene. Ti sei lamentato questa settimana di qualcuno? Non alzare la mano. No. Non alzare la mano. Alleluia. Io voglio sfidarti questa settimana, se vai un po' più avanti, c'è una sfida che voglio darti. Questa settimana ti chiedo, sono io che te lo chiedo, di scrivere ogni sera almeno due motivi di ringraziamento per ringraziare il Signore. Due al giorno. Per una settimana, 7 per 2 saranno 14, fai 15. Una sera la fai con 3 motivi. E soprattutto ti chiedo di non lamentarti mai. Ce la farai? Ce la farai? Ce la fai questa settimana a non lamentarti? Forza. La prendi per te, dici no, e tu vuoi cominciare a dire ma guarda quello che mi ha fatto Paolo, ma per una settimana non ti lamenterai di nessuno. Amen. Fa troppo caldo, non è possibile. Ah no, pensavo che era una richiesta troppo esosa, troppo difficile, perché siamo in un periodo di caldo e quando farò freddo che non funzionano le cervella, come sarà? No? Forza! Questa è una settimana nella quale tu comincerai a pregare e a ringraziare Dio per le cose più strampalate che ti ha dato. Anzi, vuoi un consiglio? Posso dartelo un altro? Ringrazia Dio per le persone di cui ti sei lamentato questa settimana. Amen. Wow. Quelle sono una benedizione per te e tu nemmeno lo sai. Sono le persone che ti fanno pensare, le persone che ti tengono ferme, le persone che ti tengono lì a cercare davvero il Signore. Io questa settimana due cose molto forti nel mio cuore, di cui una ne parleremo tra poco, no? Ma Dio ha messo proprio sul mio cuore: fate ogni cosa alla gloria di Dio. Dice l'apostolo Paolo: sia che mangiate sia che bevete, fate tutto alla gloria di Dio. E io ho detto: Signore, ma com'è difficile, come faccio io se bevo e se continuo a bere, altro che la tua gloria, no? Qui c'è il rischio che faccio tutto contro la tua gloria. Ma Gesù, o meglio in questo caso Paolo, ci avvertiva nelle cose più semplici, più minuscole, le cose della vita, quelle lì che viviamo tutti i giorni nella massima semplicità, sono i momenti nelle quali dobbiamo dare gloria a Dio. Alleluia. Io so che molti di voi che siete qua conoscete che io spesso dico l'SDG, solo a Dio la gloria. Ed era un grande musicista che ha inventato questo modo di firmare tutte le sue creazioni, no? Bach, ogni volta che firmava, quando aveva finito di scrivere un'opera, aveva finito di scrivere una musica, alla fine sempre firmava non col suo nome, non con Bach, lui firmava SDG, solo Dei gloria. Alleluia. E io non so se c'è nel nostro cuore la voglia di dare solo a Dio la gloria per quello che facciamo. In tutto, in ogni cosa. Credo che tante volte anche a volte forse in modo inconscio, noi vogliamo la gloria per noi stessi, ci vogliamo sentire in qualche modo lodati e poi diciamo solo a Dio la gloria. Oh, ma vogliamo la gloria per noi stessi. È quasi naturale, io dico: Signore, tu mi hai fatto a tua immagine e somiglianza, tu vuoi la gloria dai tuoi figlioli e io la voglio dai miei amici. No? Sembra incredibile, ma è così tante volte. Fratelli, noi dobbiamo imparare in ogni cosa a dare a Dio la gloria, anche quando facciamo un dono a qualcuno. Alleluia. Troviamo il modo per far sì che quel dono diventa alla gloria di Dio. Io ho imparato che quando facciamo un dono dobbiamo fare in modo che la destra non sappia la sinistra quello che fa la sinistra e viceversa. Alleluia, perché alcuni scambiano le mani perché poi si possa sapere, no? Ma perché? Perché ho imparato che fare un dono, forse se va fatto collettivamente, dà a Dio la gloria. Amen. Alleluia, mi sono trovato ultimamente, dovevamo aiutare una persona. Io potevo andare da Mimmo e dargli un po' di denaro. Dice: Mimmo, risolvi quel problema. E io so che se Mimmo mi vede fare qualcosa del genere, che brava persona Paola, vedo, Paolo mi ha aiutato quando avevo bisogno, proprio bravo, 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 bravo. Chi ha avuto la gloria? Chi l'ha avuto? E poi diciamo solo a Dio la gloria. Alleluia. Ma ho imparato che se invece io vado da Mimmo e dico: Mimmo, la Chiesa di Cristo ti dona, ti dà questo dono. Chi è la Chiesa di Cristo? Chi è? Noi, ma è quella che rappresenta Cristo sulla terra. Alleluia. Chi prende la gloria? Dio. Dio. A volte sottilmente, inconsciamente, il diavolo è capace di togliere a Dio la gloria anche quando noi vogliamo dargliela, anche quando noi sappiamo che gli spetta. Alleluia. Torniamo alle nostre decisioni, torniamo a questo vento che cammina. Luca, capitolo 18, verso da 1 a 5. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. Per un certo tempo egli, il giudice, si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua ad infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla mia fine io non mi esaurisco. Amen. Alleluia. E questa è la seconda cosa che pensavo questa settimana. A volte Dio ti manda da un giudice che è iniquo. Alleluia. Quante volte vi siete trovati che dite: io da quello non ci vado, no, io da quello non ci vado, no, io da Oreste non ci vado, no, io da Claudio non ci vado. E noi pensiamo che facendo così siamo degli ottimi cristiani, bravissimi, e pensiamo che naturalmente questo è il modo più giusto per fare le cose. A volte noi pensiamo: perché Dio ha fatto questo con me? E pensiamo che Dio è iniquo, che Dio è ingiusto. Oh, stiamo lì a rinfacciargli: Signore, ma perché hai fatto succedere questo? Se tu ci fossi questo non succederebbe e quest'altra cosa non mi accadrebbe, eccetera, eccetera, eccetera. E riteniamo che Dio è ingiusto tante volte. Io credo che questa è una parabola non soltanto dell'insistenza e della persistenza, da dove credo che viene fuori il successo, alleluia, ma è una parabola dell'umiltà. A volte dobbiamo andare delle persone a cui meno vogliamo andare.
E se tu sei qui stasera, magari pensi pure che Dio è un Dio cattivo, che non fa le cose come le devi fare, io ti consiglio di andare da Lui, perché Lui in fondo ti ascolterà. Sapete, un'università americana ha fatto una ricerca su un test di matematica per vedere tra alunni americani e alunni giapponesi chi riusciva meglio a fare questo test. Era un test non tanto semplice, no? Adesso secondo voi chi ha vinto il test? E perché i giapponesi? Ok. Beh, in realtà è così però, che l'hanno vinto i giapponesi, ma non perché i giapponesi sono stati più brillanti o più bravi, ma perché si sono messi là e hanno continuato a lavorarci sopra fino a quando non sono riusciti a venirne fuori. Alleluia. Ma gli americani, anche gli italiani e chissà tanti altri, probabilmente dice vabbè, sto cosa, basta, no, non ne voglio sapere più. Io credo che tante volte abbiamo bisogno di capire che il successo non significa avere subito quello che vogliamo. Il successo non significa immediatamente superare il test, ma il successo probabilmente significa essere una persona integra, essere una persona che lavora continuamente, costantemente e con la perseveranza, la costanza, l'insistenza, la pazienza, ottiene quello che deve ottenere. Alleluia. Quante opere abbiamo iniziato e poi le abbiamo buttate all'aria? Quante volte? Meglio non andarle a contare, vero? Fratelli, ma non lo sto dicendo a voi, lo dico a me stesso. Quante volte? E non abbiamo avuto successo perché è venuto meno la perseveranza, è venuto meno la persistenza. Il successo deriva dalla perseveranza. Alleluia. Quando voi conoscete dei bravi musicisti di violino o di pianoforte? Uno, tu ne conosci uno. Te lo ricordo quando ha cominciato? Io credo che ha dovuto fare do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, do. Amen. Non c'è un musicista che è diventato musicista immediatamente. È impossibile. Alleluia. Quando ha iniziato a imparare a leggere, ha dovuto cominciare a imparare con le lettere, poi le sillabe, eccetera, eccetera. A meno che non hai usato il metodo inverso, che insomma si chiama il metodo globale. No? Ognuno di noi ha dovuto iniziare nella sua opera e ha dovuto fare dei passi con pazienza, con persistenza, le ha dovute fare con perseveranza. Perché vedete, è vero che c'è un'abilità innata in tutti quanti noi nel fare qualcosa e sicuramente ha un peso fondamentale nella nostra vita, però il tuo potenziale lo sfrutti solo se lo fai in modo perseverante. Amen. Non ci sarà un altro modo per poterlo fare. La persistenza, fatevelo dire, è un proiettile magico. Arriva dove deve arrivare e ci arriva perché tu hai deciso che ci può arrivare. Alleluia. E la preghiera è diversa secondo voi? La preghiera è diversa secondo voi? Gesù ci ha detto che non dobbiamo pregare con parole inutili, che non dobbiamo dire stupidaggine, non dobbiamo lì metterci a ripetere chiacchiere che non hanno nessun valore. No, questo non lo dobbiamo fare, ma ci ha detto di essere persistenti in preghiera, proprio come lo è stata quella vedova. Quella vedova aveva bisogno. Era una vedova disperata. E adesso, oggigiorno, per le vedove ci sono vari sussidi, no? C'è la pensione di reversibilità adesso, no? A quei tempi di reversibile c'era solo la vita, probabilmente si andava a finire a morire se non avevi nulla. La vedova era una vedova donna disperata che voleva che il giudice gli facesse giustizia, gli dicesse effettivamente come stavano le cose. E siccome questo era un giudice cattivo, iniquo, non era un giudice bravo, non era uno di quelli che tu sai che era corretto nel modo di fare,
Lei andava là e dice che gli dava fastidio tutti i giorni. Alleluia. Ascoltami bene. Dai fastidio a Dio. Vai tutti i giorni alla presenza di Dio. Ma sapete quando è che ci andrai veramente? Sai quando veramente andrai da lui come faceva questa vedova? Quando pure sarai un desesperato spirituale. Alleluia. Più disperazione c'è nella tua vita, più voglia avrai di andare alla presenza di Dio, di andare alla presenza del giudice iniquo, di metterti là e di coltivare un'abitudine che è l'abitudine della preghiera, di stare lì davanti a lui a chiedere, a infastidirlo. Amen. Sotto questo aspetto la preghiera è una routine, è un'abitudine, però un'abitudine che va coltivata giorno dopo giorno. Oggigiorno tanti cristiani non pregano e non leggono la Bibbia. Se chiedessi di essere onesti e di alzare le mani, credo che molti la alzerebbero qui la mano. Prendere ogni giorno un po' di tempo per la lettura della parola di Dio, per la preghiera, è qualcosa di quasi impossibile. Oggi siamo in un'epoca digitale, tutte le persone vanno a prendere le notizie su internet, le sfogliano, dice che ormai la gente non legge più, fa solo skimming, va lì e legge così velocemente tutto, ma una notizia bella, approfondita, non è più possibile. E anche la Bibbia ormai la Bibbia si leggono solo i versetti santi, buoni, quelli che ci piacciono. Alleluia. Ma quanti davvero di mattina si alzano e hanno preso quella santa decisione, quella santa abitudine di mettersi alla presenza di Dio e di lasciare che lo Spirito Santo parli ed opera nella nostra vita. Alleluia. Se vuoi ottenere padronanza in un determinato settore della tua vita, se vuoi diventare un ottimo musicista, devi praticarlo. È vero o no? Sì o no? Alleluia. Se vuoi stare alla presenza di Dio e vuoi sentire la sua voce, devi imparare a praticare la presenza di Dio. Alleluia. Metterti lì davanti a Lui tutti i giorni e allora sarai uno che ha padronanza della presenza del Signore. Io dico sempre che la preghiera è bidimensionale, non fa tutto Dio. Significa pregare come se tutto dipende da Dio quando preghi, ma di operare come se tutto dipende da te. Alleluia. Questa è preghiera vera. Alleluia. Io so che questa è preghiera con risposta. Sembrerà strano, ma alleluia. Una delle cose che a me è rimasta impressa nella preghiera è quando mia mamma pregava per mio padre. Mia mamma sta ancora qui, mio padre non c'è. Ma io me lo ricordo, erano anni di gioventù, no? Mia mamma si era finalmente convertita, alleluia, ed era una fanatica religiosa, così verrebbe descritta oggi. Tutti i giorni pregava, tutti i giorni ci diceva che dovevamo leggere la Bibbia, tutti i giorni ci invitava ad andare al culto. Non passava un giorno, mai, a tavola, prima non si pregava mai, quando poi bisognava pregare. E meno male che non è che si alzava e si inginocchiava e poi dopo si mangiava, perlomeno la cosa si faceva veloce. E mio padre, arrivato a un certo punto, non la sopportava più. Ma io mi ricordo che lei pregava insistentemente per la salvezza della sua casa e della sua famiglia. E mi è rimasto impresso quando lei pregava per mio padre. Io ricordo, mio padre non la voleva sentire pregare. E non solo non la voleva sentire pregare, gli dicevo: non pregare per me, per favore. Perché quando preghi per me si avvera quello che tu preghi. Perché mia madre pregava e diceva: Signore, salva mio marito, spaventalo, qualunque cosa gli possa accadere, ma che sia un mezzo per salvarlo. E dopo poco tempo mio padre finì al Cardarelli o al Policlinico a Napoli, non mi ricordo. Policlinico. Oh, andò a finire là. E guarda caso però, lì, mia mamma dice sempre, in un letto di ospedale lui si convertì al Signore. Lui si convertì al Signore. Alleluia. Mia mamma era uno come quella vedova che andava alla presenza di Dio e dava fastidio, ve lo posso assicurare, dava fastidio in casa. Dava fastidio, ma era disperata, perciò dava fastidio.
Era disperata, lei voleva vedere la sua famiglia salvata. E dalla disperazione si metteva a pregare continuamente. Io mi ricordo, la vedevo almeno 2 o 3 volte al giorno inginocchiata a pregare, a cercare Dio con tutto il suo cuore per vedere la sua famiglia convertita. Amen, alleluia. Poi mi sono convertito io, poi gli altri, manca uno. Lei è un po' più anziana, forse non riesce più a pregare come prima. No? Ma è così. Alleluia. È così. Quando tu vuoi che Dio fa qualcosa nella tua vita, tu la smetti di pregare rutinariamente, a ripetere sempre le stesse chiacchiere. La smetti di cominciare a dire rosari che non hanno nessun significato per te. La smetti di ripetere sempre le stesse parole perché sei disperato dentro, vuoi vedere che Dio opera nella tua vita. Alleluia, e lo vuoi vedere veramente che lui lo faccia. Tu diventi come quella vedova, sei disposto ad andare da un giudice che non è giusto, sei pure disposto di andare da lui a supplicarlo e a dirgli devi fare questa cosa. Alleluia. E non ti fermi di fronte alla prima difficoltà, quando un giudice dice non si può fare, sapete oggi tante volte dico non si può fare, non si può fare, e quando vogliono poi fanno tutto. Incredibile. A lei non interessava che il giudice gli aveva detto più di una volta non si può fare, non si può fare. Lei continuava ad andare là e il giudice dice per togliermela davanti ai piedi perché non la sopporto più a vedermela qua, farò quello che mi ha chiesto. Quando tu sei veramente disperato finisci di seguire il protocollo. La smetti di seguire sempre le solite cose, a fare sempre il buon cristiano con un bel vestito addosso. No? Mi sa che il vestito ce l'ho solo io qua, non lo so. No? Pensavo l'altro giorno, il vestito lo mettiamo in delle grandi occasioni. Poi proprio oggi parlando con mia madre mi ha raccontato di quando il vestito si mette quando entri nella bara. Ha detto questa è una grande occasione. No. È meglio non metterlo. Ah, è incredibile. Allora smettiamo di seguire i protocolli, di seguire come dobbiamo essere tutti belli, fini, tutti fatti per bene. Quando c'è la disperazione nel nostro cuore, amen, noi cominciamo a pregare per l'impossibile, ci mettiamo in ginocchio davanti a Dio, ci togliamo il vestito, ci buttiamo alla presenza di Dio e vogliamo vedere cose che non abbiamo mai visto prima. La vedova era persistente, era perseverante, perciò ha avuto successo. Alleluia. La vedova era una di quelle donne che non mollava assolutamente. Il giudice lo sapeva che non avrebbe mai mollato. Il giudice sapeva che sarebbe andata a casa sua a darle fastidio giorno dopo giorno. Il giudice sapeva che non aveva una via d'uscita se non quella di rispondere alla sua preghiera. E ascoltami bene. Il giudice Cristo Gesù cosa sa di te? E della tua preghiera. Amen. Ascoltami. Sei abbastanza disperato da pregare tutta una notte? Alleluia. Io ricordo l'ultima veglia di preghiera che abbiamo fatto. Io sono arrivato alle 3. Alleluia. Fino alle 7 ce n'era solo un altro insieme a me. Alleluia. Non eravamo pronti a pregare tutta una notte. Non eravamo abbastanza disperati per poterlo fare. Alleluia. Sei disposto a cercare con tutto il tuo cuore quello che tu sai che è una promessa che Dio ha fatto, a bussare perché Dio possa rispondere. Dio è sempre venuto incontro a coloro che hanno rotto il protocollo. Dio ha onorato la prostituta che si è imbucata nella festa, vi ricordate? Ve lo ricordate o no? Alleluia, Dio l'ha onorata. Dio ha onorato Zaccheo che è saltato su un albero per andarlo a vedere. Dio l'ha onorato. Alleluia. Dio ha onorato quei 4 amici che hanno preso il loro amico e lo hanno calato dal tetto per farlo toccare dal Signore Gesù. L'ha onorati. A tutti e 4. Dio ha onorato questa vedova in questa parabola perché Dio ha risposto alla sua disperazione. Alleluia. C'è gente magari si proclama cristiana ma non è disperata nemmeno per andare alla riunione e ascoltare la parola di Dio. Alleluia. Non è disperato per questo. Alleluia. Eppure questo è solo l'essenziale. Dov'è quella santa disperazione che porta a sante decisioni nella nostra vita? Alleluia. Amen. Alleluia. Fratelli, se mi sbaglio, ditemelo. Anzi, fate una cosa, ditelo al Signore Gesù, perché io sto dicendo quello che Lui ha detto. Questa è la sua parabola, non è la mia parabola. Molte persone pensano nella preghiera abracadabra. No, non è abracadabra. Amen. La preghiera è insistenza alla presenza di Dio. Amen. Alziamoci in piedi. Io ti chiedo di chinare il tuo capo, di chiudere i tuoi occhi, mentre tutti stanno così alla presenza di Dio. Io voglio invitarti a riflettere nella tua vita. La parola di Dio. Dio ti sta invitando a pregare con audacia e con tenacia. Alleluia. Dio ti sta invitando perché Lui vuole rispondere al tuo grido. Alleluia. Tu sei qui stasera, forse qui per la prima volta. Alleluia. Questa banda di matti che prega così lo fa perché vuole un rapporto vivo, vegeto, sano col proprio Dio. Non ha nessuna intenzione di vivere una vita religiosa fatta di parole inutili, vuote, oziose, di cui poi dovrà dar conto al Signore un giorno. C'è un gruppo di persone che ama Dio così profondamente che è disposto ad infastidirlo ogni giorno. Alleluia. C'è un gruppo di desesperados spirituali che gridano a Dio dalla loro disperazione perché vogliono vedere Dio operare. Alleluia. Vuoi tu vedere Dio operare nella tua vita? Vuoi tu vedere il Signore onorare la tua vita come onorò la vita di tanti altri uomini di cui abbiamo parlato? Alleluia. Se tu vuoi un incontro col Signore Gesù nella tua vita, un incontro personale, alleluia. Non un incontro per sentito dire o per tradizione o perché sei andato in chiesa o perché qualche volta hai sentito parlare che esiste Dio. Io ti invito stasera ad un incontro tuo, personale con Dio. E se tu vuoi pregare insieme a me, io ti chiedo di alzare la tua mano adesso senza vergogna. Alleluia. Perché voglio pregare perché Dio possa fare un'opera nella tua vita. Il Signore ti benedica. Non avere vergogna, forza. Non avere vergogna. Alleluia. Grida al Signore, Lui risponderà. Lui risponderà. Alleluia. Presentati davanti a Lui. Fai una decisione santa stasera, giusta. Ricordati che ogni buona decisione porterà a decisioni migliori. Alleluia. Ogni cattiva decisione porterà a decisioni peggiori. Alleluia. Amen. Se c'è qualche altro. Alleluia. Oh Shira Barakata Masia. Alleluia. Signore, vogliamo mettere davanti a te questi cari fratelli, sorelle, Signore, che hanno alzato la loro mano e desiderano onorarti, Signore. Desiderano venire alla tua presenza, Signore. Alleluia. E gridare a te, Signore, perché tu possa fare l'impossibile, oh Dio. Alleluia. Nel nome di Gesù li metto davanti a te stasera, oh Dio. Vieni con la tua mano potente, con la tua benedizione sulla loro vita, Signore. Alleluia. Nel nome di Gesù te lo prego. Amen, Signore. Alleluia. Mentre siamo così alla presenza di Dio, alleluia,
ti chiedo di mettere la mano sulla spalla del fratello, della sorella che è vicino a te. Alleluia. E ti chiedo di pregare per lui, di pregare per lei. Per favore, non ripetere parole vane, vuote, ripetute, straripetute, che non hanno nessun valore per te. Alleluia. Ma di pregare veramente. Alleluia. Se preghi che Dio lo benedica, la benedico, credilo che lo farà. Alleluia. Credilo che Dio benedirà. Se preghi per la guarigione, credi che Dio guarirà. Alleluia. Se preghi per il favore di Dio sulla vita del tuo fratello, credi che Dio lo farà. Dio manifesterà il suo favore. Alleluia. Non rimanere solo, nel nome di Gesù. Ricevi la benedizione del Signore nella tua vita. Nel nome di Gesù. Alleluia. Il vento soffia dove vuole. Tu ne odi il suono. Ma non sai da dove vieni. Non sai dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito Santo. Alleluia. È per chiunque. E se tu non sei nato dallo Spirito Santo stasera, puoi nascere dallo Spirito. Nel nome di Gesù. Alleluia. Ricevi lo Spirito Santo questa sera. Amen. Holy Sharabarakia. Alleluia. Alleluia. Ho deciso grazie Signore per le decisioni che ci sono state, grazie perché abbiamo deciso per te Signore di seguirti Signore in modo verace Signore, veri Signore, senza alcuna ipocrisia religiosa Signore, ma sinceramente e autenticamente. Grazie per la tua presenza nel nostro mezzo Signore.
Amen. Amen. Alleluia. Amen. Accomodatevi un attimo. Alleluia. Prima di lasciare la parola a Luca che ci dirà, a Lidia, scusatemi, che ci dirà, di solito Lidia sta con una piccola in braccio, gli annunci, voglio farvi io due, tre annunci anzi, vi ricordo che da ottobre vogliamo svolgere un'evangelizzazione, un Vangelo in tutte le case della Valle Caudina, tutte. E quando diciamo tutte, noi intendiamo farlo con tutte. Alleluia. Voi saprete, abbiamo già parlato domenica, lo ripeto questa domenica anche perché non c'è la volta scorsa, ma lo ripeterò ancora tante altre volte. Faremo delle cartine di tutta la Valle Caudina e in tre mesi vogliamo distribuire in ogni casa della Valle Caudina il Vangelo di San Marco con un invito a venire in chiesa. Alleluia. E lo vogliamo fare insieme. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Amen, alleluia. Non rimanere a casa a fare le polpette, no? Avete già fatto le polpette, va bene, però abbiamo bisogno del vostro aiuto. A breve su CEM, su WhatsApp metterò il link e ho bisogno di vedere quante persone ci possono dare una mano, perché dipenderà molto da queste persone quante ne sono per poter decidere quanti paesi possiamo fare ogni settimana. Alleluia. Però credo che è emozionante, io mi sento eccitato nel fare questa cosa. Ogni casa nella Valle Caudina che può ricevere un Vangelo di San Marco, un invito a venire in chiesa, io credo che è molto importante. Alleluia. Speriamo che poi il Signore farà in modo che questo sema cresca. Seconda cosa che voglio dirvi io, domenica noi abbiamo qui la presentazione di due meravigliosi bambini. Uno è una bambina, alleluia, che conoscete, si chiama Grace. Grazia, no? L'orgoglio di Laverne, no? E poi abbiamo anche la presentazione di Bruno, il figlio di Erika, che è una sorella che noi non vediamo spesso, io mi sono visto con lei, ma che sta qui da un po' di tempo e non ha mai frequentato una chiesa, ma vorrebbe farlo e ha tanta voglia di presentare suo figlio che ha già 2 anni al Signore, quindi domenica lo faremo. Alleluia. E per fine un'altra offerta di lavoro, mi è arrivato oggi un messaggio, ve lo leggo rapidamente così potete capire rapidamente di che cosa si tratta. Dice: buongiorno pastore, sono una sorella di Roma, ho mia mamma che ha 82 anni che per un breve periodo starà a Pannarano vicino a voi, solo che io non posso andare a farle compagnia. Volevo sapere se c'è qualche sorella che possa passare solo la notte, lo ripeto io per farlo rimanere impresso, con lei. Di giorno c'è la sorella, praticamente sua zia. Comunque mamma è autonoma, è solo una questione di compagnia. Grazie mille anticipatamente, Dio ci benedica, naturalmente gli farò sapere. Se qualcuno è intenzionato, è un lavoro, diciamo, per un periodo, non è per molto tempo, però si capisce che la sorella vuole una sorella che sia figliola di Dio e quindi può affidare sua mamma nelle mani di una cristiana che ama il Signore, no? Quindi se c'è qualcuno, per favore me lo dica, che io posso mandargli il messaggio, poi tutte le altre cose si vedranno insieme a lei successivamente. Lidia.
Ok, per il resto degli annunci, come sempre, vi ricordiamo durante la settimana di andare a trovare un fratello e di spendere del tempo insieme a loro e incoraggiarli. E giovedì è la giornata di preghiera nuovamente, questa volta pregheremo ovviamente con la preghiera a catena durante la giornata per il battesimo e i doni dello Spirito Santo. C'è la lista dietro che potete scrivere il vostro slot che volete impegnare durante la giornata e quindi proviamo di riempire la giornata intera per poi vederci qui come sempre alle 8:30 per l'incontro di preghiera. Per settembre abbiamo il weekend con Thierry Prevost, che vi stiamo ricordando da molto tempo, quindi immagino che siete tutti quanti impegnati ad essere qui quel weekend, il 21 e il 22, che ci sarà lo studio sabato con l'agape finale e poi la domenica lui porterà la parola. Il 26 settembre c'è l'evangelizzazione con la casa di cura a Bonea, c'è bisogno di tante persone che partecipano e quindi vogliamo veramente prendere questa opportunità. Per più informazioni potete parlare con Daniela che può spiegarvi tutto. Per questa settimana facciamo tantissimi auguri oggi a Felice Falco. Domani a Fiordisa, martedì a Maria Feleppa, mercoledì a Antonetta Perone e giovedì a Tony Rago. Auguri! Come ha già ricordato il pastore, c'è l'evangelizzazione che lui manderà un link, quindi affrettiamoci a dare la nostra disponibilità. E infine, ma non per meno importante, vi ricordiamo di onorare Dio con le nostre offerte e le nostre decime. Dio veramente ama un donatore gioioso. Quindi ci vediamo la settimana prossima. Ciao!